Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Gli ascoltabili presenta Scaffali Roversi con Paolo Roversi.
Mi chiamo Giorgio Cerbanenco, vivo da 18 anni in Italia e sono italiano. Ho scritto novelle, un romanzo, una commedia per la radio. Ho 27 anni. Ho molti difetti, ma nessuno li conosce meglio di me. Devo scrivere un romanzo intitolato Ruolino di marcia. 1000 pagine, centinaia di personaggi, un capolavoro. Ma morirò senza aver avuto il tempo di scriverlo.
La letteratura trova spesso strade imprevedibili, come quella che stiamo per raccontarvi. Lo sapevate che il maestro indiscusso del giallo italiano, Giorgio Cerbanenko, in realtà era nato a Kiev, all'epoca sotto l'impero russo, col nome di Vladimir Cerbanenko, con la K? Questo però non deve trarvi in inganno, perché Giorgio, come aveva deciso di farsi chiamare, con i suoi tantissimi libri e con in particolare i 4 romanzi dedicati a Duca Lamberti, ha praticamente fondato il giallo milanese ed italiano. Ieri come oggi, se vuoi scrivere un poliziesco, un giallo, un noir ambientato sotto la Madonnina, non puoi prescindere dal confrontarti coi suoi scritti. È obbligatorio, veramente indispensabile. Romanzi che nonostante il tempo passato, infatti la quadrilogia di Duca Lamberti è stata pubblicata tra il 1964 e il 1969, rimangono freschi, intriganti e godibilissimi. Il nostro podcast sarà un viaggio appassionante tra rosa, western e ovviamente noir. Piano piano scoprirete il perché. Io sono Paolo Roversi, faccio lo scrittore e oggi vi raccontiamo la vita del maestro del giallo italiano, Giorgio Cerbanenko.
Alcuni autori sembrano indissolubilmente legati alla loro biografia. Di altri invece si conoscono meno le radici al di là delle tappe letterarie. E questo è il caso di Giorgio Cerbanenko. A fare luce sulle origini di uno dei padri del poliziesco italiano è stata soprattutto la figlia, Cecilia, che gli ha dedicato una biografia solo pochi anni fa. Ancora prima, però, lo scrittore stesso ha speso alcune pagine sulla sua formazione prima della fama in un saggio dal titolo Io, Vladimir Cerbanenko. Giorgio Cerbanenko nasce Vladimir Valerianovich Cerbanenko nel 1911 a Kiev, in Ucraina. Il padre Valeriano è un professore universitario di lingue classiche. La madre, Leda Giulivi, una ragazza italiana da lui incontrata a Roma durante un soggiorno di studio. Dopo solo pochi mesi di frequentazione, la sposata è portata con sé a Kiev e in seguito è nato il loro primo figlio, morto dopo pochi mesi. Non passa molto prima che nasca il secondo figlio della coppia, Vladimir per l'appunto, che da adulto si farà chiamare col suo secondo nome, Giorgio. Quando il piccolo ha solo 6 mesi, sua madre si trasferisce nuovamente a Roma con lui, mentre il padre, per la maggior parte del tempo, resta in Ucraina a insegnare. È così che Giorgio, nonostante i suoi natali russi, cresce da italiano al 100%.
Al principio ero tanto straniero per tutti, poi lo diventavo un po' meno, ma qualche cosa rimaneva sempre. Io tolsi la K da Cerbanenko, anche perché questa K è una stupidaggine che imita la grafia francese e inglese dei nomi stranieri. In italiano il suono K è identico al C duro e non c'è quindi nessun bisogno di scrivere K. Tolsi anche il Vladimir e usai il mio secondo nome, Giorgio, ma non serviva. Rimanevo sempre un poco straniero, sempre un poco meno, man mano che mi conoscevano, ma pur sempre un poco. È una sensazione triste.
Leda resta in contatto con il suo sposo finché non scoppia la rivoluzione russa nel 1917. E così, ignorando la gravità della situazione, lascia che passino gli anni. Infine, nel 1919, la donna, insieme al figlio, decide di attraversare l'Europa per raggiungere Kiev e avere notizie del marito. Qui le comunicano che l'uomo è morto, fucilato dai rossi nel cortile dell'università, insieme a tutti i suoi studenti. A Leda e Giorgio non resta che fare ritorno in Italia. Lo scrittore ha soltanto 10 anni, ma il ricordo dell'attesa delle navi a Odessa, mentre infuria la guerra civile, rimarrà per sempre nitido nella sua memoria, insieme alla paura e al rancore di un'infanzia vissuta da profugo.
Casa era una specie di casermone in cui erano alloggiati profughi di tutte le nazionalità provenienti da tutte le parti della Russia e, come sempre, in quella miseria e dolore e paura, ci odiavamo gli uni con gli altri. Io ero troppo bambino, ma mi insegnarono subito a odiare. Nello squallido cortile coperto di neve vi erano dei ragazzi che mi chiamavano Italiaschi Svinià, porco italiano. E allora li ricambiavo coi pochi insulti che avevo imparato. Glupoi, stupido, o idik chort, vai al diavolo. Ma erano troppo blandi e finivo per fuggire dalla mamma, urlando le più brutte parolacce che conoscevo in romanesco.
Dopo un lungo viaggio, Giorgio con sua madre riesce a tornare a una realtà familiare e rassicurante, quella di Roma, tra gli zii, le cugine e la nonna. Un momento di serenità che dura però solo qualche anno. Poi i due, per difficoltà economiche e alcuni attriti tra Leda e la famiglia, si trasferiscono a Milano da altri lontani parenti. È il 1927. Presto Leda si ammala. Le viene diagnosticato un tumore per il quale è ricoverata permanentemente in ospedale. Giorgio è ancora un adolescente e una certa ingenuità giovanile e il senso di responsabilità gli impediscono di abbandonarsi alla consapevolezza di star perdendo sua madre prima del tempo. Forse abituato a una serenità precaria, va a trovarla di rado e occupa invece le proprie giornate tra lavoretti vari come fresatore, magazziniere, fattorino. Soprattutto dedica il suo tempo alla scrittura, una passione che coltiva fin da giovane e che ha ereditato proprio dalla mamma.
All'ospedale era molto felice che io scrivessi. Non doveva avere molto senso pratico e non si preoccupava che io non avessi in mano nessun mestiere, che non avessi finito neppure le elementari. Era felice che io fossi un artista e forse questa illusione l'aiutò a morire con meno amarezza. Certa che, essendo io un artista, avevo la mia strada sicura nella vita. Meglio così. Non sapeva che con la sua finiva la generazione della sicurezza e che non vi era ormai più niente di sicuro per nessuno.
Quando si parla di maestri e di libri, insomma, bisogna leggerli per farsi un'idea, per capire. Quindi prendete carta e penna e segnatevi questi 4 titoli. Appuntateli, perché alla fine di questo podcast non potrete che leggerli se non l'avete già fatto. Il primo è Venere Privata, pubblicato nel 1966. Il secondo è Traditore di Tutti, pubblicato nello stesso anno. Il terzo, I Ragazzi del Massacro, pubblicato nel 68. E l'ultimo, I Milanesi Ammazzano il Sabato, pubblicato nel 1969. Sono le fondamenta del giallo italiano. Qui nasce uno dei primi personaggi seriali che tanto ameremo da quel momento in avanti, che continuiamo ad amare, Duca Lamberti, un ex medico radiato dall'ordine per aver compiuto un'eutanasia su una paziente terminale, un gesto di pietà che ci fa provare subito empatia con questo personaggio. Pensate che stiamo parlando di 60 anni fa, quando ancora questi argomenti erano assolutamente tabù. Il nostro Duca Lamberti si riconvertirà a investigatore per la questura di Milano e da lì comincerà la sua avventura letteraria. In questi romanzi che ha scritto Scerbanenko si respira la città, la si vive, e se chiudete gli occhi dopo averli letti riuscirete anche a visualizzarla. Pensate che a me è successo circa 20 anni fa, quindi 40 anni dopo che lui li ha scritti, quando sono arrivato qui a Milano con la mia valigia, non di cartone, ma comunque mi ero appena trasferito, e in tasca che cosa avevo? Avevo i libri di Scerbanenko, perché sono sempre attuali. In particolare alcuni suoi racconti, due titoli che vi voglio segnalare. Uno che è Piccolo Hotel Persadice. Io tutte le volte che arrivo in stazione centrale, che esco su Piazza Duca d'Aosta, vedo questo, c'è un mini hotel proprio lì di fianco, io immagino che quel racconto sia stato ambientato lì. E poi c'è un'altra cosa, c'è un altro racconto che si intitola Bomba alla stazione centrale, quindi ogni volta che sbarco in stazione ho un attimo di brivido, ma essendo uno scrittore di noir riesco a superarlo. Quindi chi l'avrebbe mai detto che il nostro giovane Vladimir, che questa città sarebbe diventata così importante per lui e fonte di ispirazione per così tante storie? Immagino che lui non lo sapesse quando ci è arrivato. Io però devo dire, per fortuna è sbarcato qui, perché ci ha lasciato delle storie bellissime.
A Milano Scerbanenko svolge il servizio militare. Attira da subito l'attenzione di compagni e superiori per via del suo aspetto insolito. Alto più di 1,90 m, magrissimo, con quel profilo aquilino che per gli altri sembrerebbe tradirne le radici slave, ma che in realtà, si affretta a spiegare lui, non è altro che un marchio di fabbrica dei parenti di sua madre. La parte italiana della famiglia, insomma. A un certo punto è mandato al sanatorio di Quasso al Monte, forse per una forte denutrizione o più probabilmente per un'infezione polmonare trascurata. In seguito lavora come barelliere nelle autoambulanze durante i turni notturni. Tra un servizio e l'altro continua a divorare libri su libri, compensando la mancanza di una formazione accademica con la lettura dei grandi autori e lo studio della filosofia. Frequenta assiduamente le biblioteche, in particolare quelle del Castello Sforzesco e di Brera.
Era uscito da poco Gli indifferenti di Moravia, che io avevo letto. La battaglia era tra contenutisti e formalisti. Un buon libro è costituito solo di fatti, dicevano gli uni. Un buon libro consiste solo nella raggiunta armonia della forma, ribattevano gli altri. Non avendo finito neppure le elementari, molti di questi discorsi mi erano oscuri, ma li bevevo lo stesso avidamente. Io ero per Moravia, contro i formalisti. Moravia era la mia squadra di calcio.
Intorno al 1930, a neanche 20 anni, Giorgio incontra Teresa Bandini, una ragazza di 2 anni più grande, sorella di un suo amico, con un futuro come corista alla Scala di Milano. Un anno dopo il loro incontro, si sposano. I primi tempi della loro vita insieme non sono facili. Con scarse disponibilità economiche, vanno ad abitare in una casa modesta di un quartiere popolare. All'epoca Scerbanenko risulta ancora senza una cittadinanza precisa, perché l'unico documento di identità che possiede è il passaporto temporaneo fornitogli dalla Croce Rossa quando era tornato dalla Russia. Anche Teresa, avendolo sposato, ha perso la cittadinanza italiana. Una coppia con un cognome russo non è certo vista di buon occhio nell'Italia fascista. Ci vogliono molte richieste al governo prima che i due riescano a riavere la cittadinanza, nel 1935. Il 1 agosto nasce la prima figlia di Scerbanenko, Elena, chiamata come la nonna paterna. Purtroppo la piccola vive solo 4 mesi. Stroncata da un'infezione intestinale, muore tragicamente tra le braccia del papà. Un evento che segna Scerbanenko per sempre e che l'autore ripercorre in diversi scritti.
E vorrei che rivivesse tra le mie braccia, lieve, e mi piangesse il suo pianto, lieve, che non s'udiva. E con la vita sua, lievissima, la mia vita facesse viva. E io so che non potrà avvenire, e non lo chiedo, oh Dio.
In questi anni Scerbanenko cambia occupazione diverse volte, ruoli d'ufficio che abbandona sempre dopo breve tempo, probabilmente per disinteresse nel lavoro burocratico. In compenso continua a scrivere nel tempo libero, inviando racconti a giornali e riviste e ottenendo per lo più porte in faccia. Ovunque si trovi, batte freneticamente i tasti della sua macchina per scrivere, producendo una quantità incalcolabile di parole che molto spesso rimangono in un cassetto. Un giorno, però, grazie alla raccomandazione di un amico, una sua novella dal titolo Presentimento è accettata da Rizzoli. Qui diventa decisivo il ruolo di Cesare Zavattini, tra i primi a notare il talento di Giorgio. Pubblica il racconto sulla rivista Piccola e richiede di incontrare l'autore. Gli propone di pubblicare altri scritti su testate a tiratura nazionale e lo assume in redazione alla prestigiosa casa editrice. È il 1934.
Arrivai da lui nel suo ufficio in piazza Carlo Erba con un impermeabile double face. Da una parte era un soprabito galles, dall'altra era tela, cerata, marrone. Lo portavo senza giacca perché non possedevo più una giacca dopo tanta disoccupazione. E avevo la camicia senza cravatta perché avevo deciso che la cravatta era una inutilità retrograda. Così vestito facevo molto futuro scrittore. Sembravano tutti convinti che io avessi grandi possibilità.
Zavattini, che veniva dalla bassa come sottoscritto, praticamente siamo nati a un tiro di schioppo, ebbe davvero fiuto, perché Scerbanenko non solo sapeva scrivere, ma disponeva di una vena creativa fertilissima che gli permetteva di spaziare da qualsiasi genere letterario. Davvero qualsiasi scritto non lo spaventava, era capace di passare dal rosa al noir, al western, al romanzo epistolare senza problemi. E questa è stata la svolta nella sua vita, questo momento che abbiamo appena raccontato. Dopo la perdita del padre, gli stenti, le porte sbattute in faccia, finalmente gli era stata data la possibilità di fare quello che gli riusciva meglio, scrivere.
Sotto l'ala di Zavattini, Scerbanenko fa il suo ingresso in un circolo privilegiato, quello dei giornalisti e letterati dell'area milanese. È un mondo inedito per lo scrittore, un mondo fatto di salotti, cene eleganti, appartamenti raffinati. Abituato a una vita nella miseria, Scerbanenko fatica ad adattarvisi, sentendosi costantemente inferiore alle sue nuove compagnie. La sua carriera nel giornalismo, tuttavia, prosegue a gonfie vele. Ha inizio una serie di collaborazioni con periodici femminili di successo dai nomi vagamente zuccherosi come Bella, Novella, Annabella. La sua specialità? La posta del cuore. Negli anni curerà diverse rubriche, usando pseudonimi come Valentino o Luciano. Adrian è uno dei più celebri. Attraverso la posta di Adrian, pubblicata sul settimanale Annabella, Scerbanenko risponde a moltissime lettrici che gli raccontano di pene amorose, ma anche di disagi più profondi come depressione, violenza domestica, lutti familiari. Diversi anni dopo, le risposte di Scerbanenko alle lettrici saranno raccolte e pubblicate in un volume intitolato La voce di Adrian. Fino ad allora nessuno saprà chi si cela dietro questo nomignolo.
Ogni sabato mattina, all'edicola che sta proprio vicino alla fermata del solito tram, la stessa ragazza si ferma a comprare il solito giornale settimanale. Sale con me in tram, mostra la tessera, siede, apre la sua rivista, si ferma alla pagina del romanzo a puntate e si mette a leggere. Guardo il suo profilo, somiglia a quello di molte altre. È indefinito, ma piuttosto gentile. Ti conosco bene, ragazza. So da dove vieni e dove vai.
La propensione e predisposizione di Scerbanenko a scrivere di e per le donne non è del tutto una novità. Pur conservando un punto di vista maschile, Giorgio da sempre dimostra una tendenza verso la narrativa rosa e la voglia di indagare figure femminili disincantate, portatrici di quei sentimenti puri e teneri che per lui rappresentano l'essenza della vita. È proprio in relazione a un rotocalco femminile che nel 1938 esce il primo vero romanzo di Scerbanenko. Dal titolo Il terzo amore è pubblicato a puntate su Lei e successivamente per intero nella collana I romanzi di novella. Protagonista è una ragazza madre che tra le difficoltà del dover crescere un bimbo da sola cerca di essere di nuovo felice.
Quando avrò 50 anni, forse, scriverò a freddo, senza passione, delle caldissime vicende d'amore. E allora sì, non sarò più romantico. Ma fino a quell'epoca lo sarò. E avrò tutto il diritto di chiudermi in un albergo sul lago per scrivere 300 cartelle sulla storia di una donna incontrata alle 2 di notte in una strada di Milano.
Scerbanenko ama le donne e circolano molte voci sulle sue avventure. Le amanti con cui tradisce ripetutamente la moglie Teresa, detta Liuba. Nonostante la nascita di un secondo figlio nel 1939, presto Giorgio abbandona definitivamente la famiglia per un'altra donna. A lei dedica un lungo racconto dal titolo «Maria Teresa in cielo». I travagli della vita privata non impediscono comunque a Scerbanenko di portare avanti con profitto gli impegni lavorativi. Tra il 1937 e il 1938, lo scrittore ha lasciato la Rizzoli per seguire Cesare Zavattini alla concorrenza, Mondadori. Inizia anche a scrivere racconti per il principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera. Nello stesso periodo, inoltre, intraprende una carriera come scrittore di radiodrammi, ottenendo un grande successo di pubblico e critica. Nel 1940 esce il primo romanzo giallo di Scerbanenko, Sei giorni di preavviso. Il libro è il primo di una serie di 6 volumi con lo stesso protagonista, un archivista della polizia di Boston di nome Arthur Jelling. D'altronde il governo fascista non approverebbe mai una storia crime di ambientazione italiana. Diversamente dai successivi noir di Scerbanenko, la serie di Jelling presenta una ricostruzione generica dello spazio urbano. Non vi è alcun riferimento toponomastico corrispondente alla realtà, anche perché in America Giorgio non ci è mai stato.
Una dittatura non può imbrigliare la creatività. E infatti Scerbanenko seppe trovare la sua strada. Prendiamo le ambientazioni, ad esempio. Non potevano essere italiane perché il fascismo non voleva mostrare che anche qui da noi le cose non andassero bene. E quindi come si poteva raccontare il crimine se il crimine ufficialmente non esisteva? Bene, Scerbanenko ebbe un'idea. Sapeva che la natura umana era la stessa in tutto il mondo. Quindi bastava spostare l'ambientazione delle sue storie da Milano, ad esempio, a Boston e tutto funzionava comunque. Gli intrecci e le storie, grazie a cui anche alla posta del cuore, a tutte le storie che gli venivano raccontate in queste lettere, aveva una visione dell'umanità, il polso di chi eravamo, delle cose che succedevano, che gli permettevano di inventare, di imbastire delle bellissime storie. Bisognava solo adattarle, così come avrebbe fatto per tutto il resto della sua carriera, perché la duttilità e la fantasia non gli mancarono. E oltre al genere giallo, gli furono congeniali, pensate un po', il western e il genere del romanzo rosa.
Scoppia la Seconda Guerra Mondiale. All'inizio degli anni 40, Scerbanenko si allontana dalla sua Milano bombardata per spostarsi tra il lago d'Iseo e il lago Maggiore. Da lì continua a lavorare con quell'approccio bulimico alla scrittura che lo contraddistingue. In questo periodo scrive il giallo L'isola degli idealisti, che sarà ritrovato solo molti anni dopo in Svizzera. È proprio qui che si reca Scerbanenko, quando varca il confine per sfuggire ai tedeschi. Tra i numerosi romanzi scritti in questi anni c'è anche Non rimanere soli, una storia ricca di spunti autobiografici, che vede tra i protagonisti anche una ragazza chiamata Mutti, il soprannome inventato da Scerbanenko per la sua Maria Teresa. L'autore passa diversi mesi in esilio in Svizzera, spostandosi da un campo profughi all'altro. È un momento di profonda solitudine e salute precaria.
Vi sono cose, padre, che rimangono impresse nell'animo per sempre e lo avvelenano per sempre. Ricordo settimane di pioggia nel campo di Magliaso, nell'aria fradicia, nel sudiciume, nella desolazione. Ci si sentiva sepolti vivi sotto quella pioggia sporca, padre, tra quelle baracche che sapevano di latrina e di patate marce. Senza parlare del resto, delle sofferenze morali, che sarebbe troppo dirle.
Fino Finita la guerra, Scerbanenko fa ritorno a Milano nella casa di Piazza Mercanti dove ormai vive con Maria Teresa. Riprende inoltre la collaborazione con Rizzoli, diventando direttore di Novella e Bella. Dal 1946 esce a puntate Ogni donna è ferita, romanzo a metà tra il rosa e il noir, per certi versi precursore del genere che sarà prediletto da Scerbanenko. Dalle pagine di una rivista prendono le mosse anche alcuni titoli di genere western cui l'autore si dedica a fine decennio, quelli del cosiddetto ciclo messicano. Per questi romanzi Scerbanenko usa uno pseudonimo americaneggiante, John Colemore. La carriera professionale procede a gonfie vele. Tuttavia la guerra ha lasciato il segno nello scrittore, probabilmente alimentando il suo spirito inquieto. Nonostante la stima dimostratagli da ogni parte, ancora fatica a scrollarsi di dosso quel suo costante senso di inadeguatezza e fa sorgere alcune tensioni coi colleghi. Anche il rapporto con Maria Teresa si raffredda. I due si lasciano nel 1949.
Non si conosce mai attraverso l'amore. L'amore butta due persone una verso l'altra, ciecamente, ancor prima che esse sappiano chi è che amano. Poi, attraverso le cose più comuni, i gesti più semplici, per un tono di voce un po' diverso, si comincia a capirsi.
La nuova fiamma di Scerbanenko si chiama Mara e dirige una sartoria nel centro di Milano. Una donna di classe che introduce lo scrittore negli ambienti della borghesia meneghina e gli sarà di ispirazione per continuare a esplorare il mondo femminile. Negli anni 50 Scerbanenko si dedica per lo più ai romanzi rosa, una produzione amplissima e spesso dimenticata. Come fa notare la figlia, in poco più di 10 anni Scerbanenko scrive 45 romanzi che escono a puntate sulle riviste a cui collabora. Tra questi, La sposa del falco, Anime senza cielo, Appuntamento a Trieste. Ricorrono spesso elementi autobiografici come l'esperienza della guerra, le origini slave e l'amore per Milano e Roma.
Ci sono in questo romanzo, mi sembra, gli elementi classici che devono esserci in tali romanzi: il buono e il cattivo, l'onestà e il vizio, il drammatico e il tenero. Sono messi in modo intelligente, in modo, cioè, da piacere anche al pubblico a fumetti e da non urtare quello meno a fumetti. Permettetemi di dire ancora che sarà una cosa delicata, ma con forti unghiate drammatiche, rosea, ma anche duramente veristica. Spero che vi piaccia.
Un giorno, in Rizzoli, un ormai celebre Scerbanenko fa la conoscenza di una giovane editor di nome Nunzia Monanni. Nasce una relazione clandestina che porterà alla rottura con Mara. Non sarà un passaggio semplice. Quando scopre la tresca, la donna tenta in ogni modo di far tornare Giorgio da lei, non accettando la fine della loro storia. Per la sofferenza, arriva a tentare il suicidio ed è ricoverata in una clinica. Passa un po' di tempo prima che Scerbanenko riesca a lasciare definitivamente l'appartamento di via Durini, dove vive con Mara. Nel frattempo, sotto il peso del senso di colpa, si rifugia nel lavoro. In aggiunta a tutti gli impegni che già ha come romanziere e giornalista, inizia a scrivere inchieste imponenti per varie riviste. Gli argomenti sono molteplici: gli uomini, le donne di classe, la corrispondenza, i soldi. D'altra parte, Scerbanenko pare abile a scrivere di qualsiasi cosa.
Tutti sanno che il ciclo di uno scrittore si svolge così. Primo tempo, da giovanissimo, scrive poesie e studi filosofici, e io ho cominciato proprio così. Secondo tempo, scrive novelle e romanzi, infatti ne scrivo. Terzo tempo, scrive inchieste e articoli, purtroppo sto incominciando. Quarto tempo, scrive saggi, critici e politici. Questo spero di non farlo mai.
Alla storia con la nuova donna, Nunzia, si ispira il romanzo Viaggio di nozze in grigio, del 1959. I primi anni di convivenza con lei coincidono con l'inizio di una nuova vita per Scerbanenko. Giorgio e Nunzia si trasferiscono da Milano a Lignano Sabbiadoro, località che lo scrittore frequenta già da qualche anno. Proprio a Lignano ambienterà i romanzi La sabbia non ricorda e Né sempre né mai. Presto lui e Nunzia avranno due figlie, Cecilia e Germana, e si lasceranno alle spalle la mondanità per uno stile di vita più semplice. Anche la routine lavorativa cambia drasticamente. Lo scrittore lascia la direzione di tutte le riviste per dedicarsi esclusivamente ai romanzi. Si pongono le basi per la grande stagione del noir.
La società è un gioco, vero? Le regole del gioco sono scritte nel codice penale e in quello civile e in un altro codice piuttosto vago e non scritto, detto codice morale. Saranno codici molto discutibili che devono essere continuamente migliorati, ma o si sta alle loro regole o non ci si sta. Oggi ci sono i banditi con l'ufficio legale al latere. Imbrogliano, rubano, ammazzano, ma hanno già studiato la linea di difesa col loro avvocato, nel caso fossero scoperti e processati, e non vengono mai puniti abbastanza. Vogliono che gli altri stiano al gioco, alle regole, ma loro non ci vogliono stare.
Nel 1966 esce Venere Privata. Parlando del romanzo, Scerbanenko afferma che raramente ha scritto con tanta convinzione, accanimento e diligenza. È un momento chiave della carriera dell'autore. Si tratta del primo libro che vede protagonista Duca Lamberti, il personaggio che darà la fama a Scerbanenko nell'ambito della narrativa noir. Diverso dal tipico eroe giallo, Lamberti è un ex medico, oggi reinventatosi investigatore privato, che funge da consulente della polizia. La visione della realtà che emerge dalle pagine di Venere Privata è cinica e cupa, e il suo protagonista risulta mosso a fare giustizia per motivi personali più che etici. Il libro riscuote un enorme successo, cambiando la vita di Scerbanenko per sempre.
Siamo troppo sensibili, cioè siamo ridicolmente divisi in due categorie nette, le pietre e i sensitivi. Qualcuno con l'accetta fa scempio della propria famiglia, moglie, madre e figli, poi, in carcere, tranquillo, chiede di essere abbonato alla settimana enigmistica per fare le parole crociate. Qualcun altro, invece, deve essere ricoverato alla neurodeliri perché ha lasciato la finestra aperta, il suo gattino si è arrampicato sul davanzale ed è caduto dal quinto piano. Ha ucciso lui, il gatto, pensa, e impazzisce.
Siamo arrivati al momento di massimo splendore del nostro autore. A 55 anni, Giorgio Scerbanenko crea il personaggio che, per quanto mi riguarda, lo ha fatto entrare nella storia della letteratura, non solo quella di genere, nella storia della letteratura italiana. Crea Duca Lamberti. E a 57 anni vince il Grand Prix della letteratura poliziesca in Francia, un riconoscimento straordinario che finalmente lo consacra come maestro del noir. Lui crea un mondo e Milano non sarà più la stessa dopo questi quattro romanzi con Duca Lamberti e i film che ne verranno tratti. Le vie, i luoghi faranno parte dell'immaginario collettivo, come ad esempio la questura di via Fatebene Fratelli, la casa che affaccia su piazza Leonardo da Vinci dove abitava Duca Lamberti, no? Io tutte le volte che passo di lì e con la mia Vespa immagino e cerco in quale di queste case abbia potuto abitare il nostro personaggio. Oppure immagino l'oliva verde della polizia, no? L'Alfa Giulia che passa lenta nelle notti di nebbia milanesi, che all'epoca la nebbia qui c'era. Oppure anche quel titolo che ci ha lasciato così iconico, no? I milanesi ammazzano il sabato. E sapete perché i milanesi ammazzano il sabato? Perché gli altri giorni lavorano, ovviamente. Quindi nei suoi romanzi c'era anche un'approfondita analisi sociale ed economica. Insomma, in Scerbanenko c'era tutto e anzi, c'è ancora.
Dopo Venere Privata, la serie di Duca Lamberti prosegue con altri tre volumi, Traditori di tutti, I ragazzi del massacro e I milanesi ammazzano il sabato. Si conferma il successo della serie e arrivano anche i primi riconoscimenti internazionali. Nel 1968 Scerbanenko è premiato in Francia come autore poliziesco per Traditori di tutti. Tra il 1969 e il 1970 sono pubblicate invece le raccolte di racconti gialli Milano Calibro 9 e Il Cento Delitti. Sono storie crude, cupe, che dipingono un'Italia controversa all'indomani della fine della guerra. Anche questi racconti sono accolti con grande favore.
Oggi i delinquenti non hanno più alcun pudore, alcuna paura. Parlano tranquillamente in trattoria, in mezzo alla gente, con gli amici e le loro baldracche, che la mattina dopo andranno ad ammazzare la mamma. E la mattina dopo infatti l'ammazzano. E la gente che ascolta fa finta di non aver sentito.
La Milano Nera di Scerbanenko suscita anche l'interesse del cinema. L'autore è contattato da Fernando Di Leo, che ha intenzione di trarre un film dai romanzi con Duca Lamberti. Con lui e altri registi, Scerbanenko intrattiene un fitto scambio per controllare al meglio la trasposizione dei suoi scritti al cinema. Medita anche di tornare a vivere a Roma per dedicarsi direttamente al mestiere di sceneggiatore. L'opera noir di Scerbanenko fornisce moltissimi spunti per il fortunato filone del poliziottesco e i suoi vari sottogeneri. Nel 1969, per la regia di Fernando Di Leo, esce la pellicola I ragazzi del massacro, mentre nel 1970 escono Il caso Venere privata, diretto da Yves Boisset, e La morte risale a ieri sera, di Duccio Tessari. Il film più celebre tratto dai testi di Scerbanenko arriverà invece nel 1972, Milano calibro 9, sempre di Fernando Di Leo, con Gastone Moschin, Mario Adorf e Barbara Boucher.
Era l'estate freddina un po' esagitata del 1966. Sulle autostrade gremite per la fuga verso le vacanze, le auto si spiaccicavano una contro l'altra, si incendiavano, saltavano fuori di strada, volavano al di sopra del guardrail e intere famiglie, padre, madre e un paio di bambini morivano malamente. Era il momento in cui le città si svuotavano e le donne si spogliavano, sottolineando quel poco che coprivano con stoffe luminescenti. Forse anche questo contribuiva al gran lavoro delle case squillo, dato che lo stato di agitazione in cui le scarse vestimenta delle donne tenevano il sensibile maschio italiano.
Purtroppo Scerbanenko non fa in tempo a vedere le proprie opere sul grande schermo. Il 27 ottobre 1969, proprio all'apice del successo, muore di infarto nella sua casa di Milano, dove ha voluto far ritorno poco tempo prima. Ha solo 58 anni. In eredità lascia un'infinità di testi, tra romanzi, racconti, articoli di ogni genere, non soltanto noir, quello a cui sarà sempre associato dai più, ma anche amore, avventura, spionaggio, fantascienza. Nel 1970, nella collana Suspense dell'editore Longanesi, esce Al servizio di chi mi vuole, primo e unico romanzo di una serie che avrebbe dovuto avere come protagonista la figura di un soldato di ventura italiano, Ulisse Orsini. Molte opere di Scerbanenko sono state ripubblicate in anni recenti e alcune scoperte solo dopo la sua morte, grazie al lavoro di ricerca della famiglia. A lui è intitolato anche un premio letterario dedicato al genere giallo noir.
Ma solo tardi imparai che non si impara quasi mai niente. Noi rimaniamo sempre gli stessi. Le esperienze della vita, gli insegnamenti delle persone più sagge, ci impolverano un poco, come quando camminiamo per una vecchia strada di campagna. Ma basta soffiare su quel poco di polvere perché noi torniamo tali e quali come eravamo prima di ogni insegnamento. Così continuai a commettere gli stessi errori. Per fortuna, lavorando 14-16 ore al giorno, scrivendo 4-5 romanzi e centinaia di racconti all'anno, avevo poco tempo per commettere errori, ma ne commettevo sempre.
Come avrete capito, io adoro questo scrittore, anche perché penso che da Giorgio Scerbanenko non si possa prescindere quando si parla di noir. Chi è venuto dopo aveva, per così dire, la strada spianata. Poteva già leggere i suoi libri e studiarli, no? Aveva una cartina tornasole che gli avrebbe indicato la strada. Sì, perché si studia il noir, le dinamiche criminali, si capisce attraverso le pagine di Scerbanenko come ha costruito il suo mondo, le descrizioni, le ambientazioni, i personaggi. E pensate a come è stato creare degli eroi seriali dopo Duca Lamberti. Era sicuramente più facile, perché esisteva già un modello a cui ispirarsi, forte e riconoscibile, ma soprattutto efficace, perché aveva le sue debolezze, i suoi lati oscuri, non era quel personaggio solo buono o solo cattivo, era veramente un personaggio riuscito che usciva dalla carta, che aveva tre dimensioni. e che funziona perfettamente anche a distanza di quasi 60 anni, ed è questo l'effetto straordinario. E la cosa triste è chissà quante altre storie avrebbe potuto raccontare ancora Scerbanenko con questo personaggio, perché proprio nel momento in cui l'aveva creato è venuto a mancare prematuramente. Per fortuna il mito resiste al tempo. Scerbanenko è un evergreen che non stanca mai di stupire e di sorprenderci. Leggetelo, davvero, ne rimarrete elettrizzati come è successo a me e a centinaia di migliaia di lettori in tutto il mondo. Io sono Paolo Roversi, scrivo romanzi e racconto storie in podcast, qui sugli Ascoltabili.
Scaffali Roversi è una produzione originale degli Ascoltabili a cura di Paolo Roversi. Testi e coordinamento redazionale di Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani.